11:27, ancora ben trovati su Radio Time, Topsy di Radio, questo è il Time Magazine, siamo perfettamente mascherati con le mascherine, diamo il ben trovato all'assessore alla mobilità Giusto Catania, buongiorno Giusto.
Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi, ovviamente sono mascherato, non perché non mi volevo fare riconoscere.
Ma ti riconoscono tutti,
spieghiamolo, allora, per motivi di sicurezza, vista la distanza ridotta, certo. Ci siamo mascherati tutti.
Allora, io partirei subito... Probabilmente potevi anche immaginarlo, le note critiche non sono poche. E vabbè, ma insomma fa parte di questo
se
gioco.
Se fosse tutto rose e fiori non sarei venuto.
Eh beh, chiaro, ok. Qualcuno dice, ma è venuto perché siamo a fine mandato, siamo in campagna elettorale. Non voglio entrare nel merito, non ci interessa. Non
io
lo dico,
vengo tutte le volte che tu mi inviti.
Quando ti è possibile, naturalmente. Ecco. E quando puoi rispondere, capita che non mi rispondo. Però dico, ci tengo a sottolinearlo questo, che dice, belle le interviste a tavolino, il malto stradale non fa parte della viabilità. Ci rimango come un coglione. Allora, spieghiamo un po' meglio. Tu sei assessore con competenze che riguardano la viabilità. Ora, che la viabilità sia inevitabilmente connessa alla strada è un conto. Il fatto che sia una tua competenza è un altro conto. Ho detto bene o ho detto male?
Hai detto benissimo. È chiaro che è come se rientrasse tutto nella mobilità. Ma io mi occupo della mobilità urbana.
Okay.
Quindi l'asfalto non è un tema di mobilità urbana, è un tema di infrastrutture, di manutenzione.
Manutenzione.
Assessore non è nelle mie competenze, non è nelle mie competenze specifiche. È chiaro che ha un impatto sulla mobilità. Ma
sempre...
il problema è che tutto
non può intervenire in questa...
tutto ha impatto sulla mobilità.
Anche un
incidente stradale, rapina al supermercato ha un impatto sulla mobilità.
Allora. Quindi, perché voglio cercare di condensare i tempi, quindi chiarito questo concetto, sono diverse le domande che nel frattempo continuano ad arrivare, intanto siamo in diretta anche su Facebook, quindi cerchiamo di controllare anche la diretta Facebook da chi sta seguendo. Domanda, le prendiamo così a caso, poi Massimo le ha anche un po' organizzate.
Sì, sto cercando proprio
perché
quelle storie.
Questa in particolare mi riguarda non poco, visto che ci casco, da quando mi hanno rubato la Vespa ci casco veramente come un melone. Lei non pensa che la sincronizzazione ai semafori di alcune arterie principali della città non creino la cosiddetta onda verde? Ciò non aiuterebbe lo scorrimento? Per esempio, Via Sciuti, angolo Via Notarbarto, il semaforo dura 9 secondi.
Allora, vi giuro...
E succede il grandissimo
bordello. Ti giuro che non mi sono messo d'accordo con questo radioascoltatore. Quindi non so chi sia, lo ringrazio, ma non per, diciamo, perché era una delle grandi questioni di cui volevo parlare oggi.
Ok.
Forse la prima notizia che vi voglio dare oggi, perché è una notizia importante. Noi abbiamo finalmente concluso la fase di installazione di tutti i semafori pedonali intelligenti a Palermo. No, scusate, non pedonali, veicolari a Palermo intelligenti. Sono 99.
Okay.
Attraversano tutti gli assi stradali principali.
Vediamo che si intende per semafori
adesso intelligenti. Lo spiego. Sì. Attraversano tutti gli assi principali, non solo Via Sciuti, anche questo che viene indicato dal radioascoltatore. Abbiamo concluso, è cominciata oggi, quindi per me la notizia è di oggi, la fase di formazione del personale che è abilitato al software, che è personale della Polizia Municipale, dell'Assessorato alla Mobilità, dell'AMG, perché i semafori, poi il cambio delle lampadine dipende dall'AMG, dell'AMAT, perché la segnaletica dipende dall'AMAT, è cominciata la formazione del personale oggi. Ed è una cosa importantissima, è stato un finanziamento che ha avuto il Comune di Palermo nell'ambito del PONMETRO 4 anni fa, perché le cose non si fanno con la bacchetta magica, purtroppo nella pubblica amministrazione sono soldi pubblici, le cose si fanno con i tempi giusti, con i controlli,
con la burocrazia che può ritardare,
con le normali azioni di controllo, di utilizzo corretto delle risorse pubbliche. Abbiamo finito. Come funzionano questi semafori? Funzionano in modo esattamente opposto di come funziona il semaforo tradizionale, cioè il semaforo serve a regolare il traffico. Non è più così, è il traffico che decide che cosa deve fare il semaforo.
Ma nei casi, per esempio, ti faccio l'esempio, giusto? Hai fatto bene a fare questo, poi cambiamo argomento.
Senso che tu attraversi...
Sono tantissime domande.
Quando ti faccio esempio, viene Tarbato e Via Sciuti, è intasato su tutti e due gli assi viari.
Quello
quindi,
è un problema.
Quindi viene meno il principio del semaforo intelligente, va sulla logica del
quello
tempo,
va,
suppongo.
Quello quando è...
Ok, no, era però giusto per chiarirlo.
Il sistema è un altro, è il traffico che decide il funzionamento del semaforo. Quindi è straordinario, non c'è più un momento in cui tu hai
un ciclo di tot secondi,
okay. O il traffico dove non hai la macchina,
o notturno,
rosso.
Ci dicono tu, a che servono i semafori in Via Lazio alle 3 di notte accesi,
o hai il verde, quindi sì. Funzionerà sempre. Si chiamano semaforizzazione attuata, okay. Cioè viene attuato il semaforo dal traffico.
Chiarissimo, chiarissimo.
Credo che questa sia una notizia molto importante. Diciamo.
Senti, tra le tante domande te ne becco subito una, perché già me l'hanno posta 3 volte più o meno nella stessa forma. Ci chiedono di spiegare meglio come funziona il traffico pedonale sul Ponte Oreto. C'è quella porzione in cui bisogna scendere dal marciapiede, che poi in realtà è una striscia di vernice.
È indicata, bisogna stare sulla striscia di vernice.
C'è chi dice, ma è sicuro indicata, perché è di fatto le auto lambiscono i pedoni sostanzialmente.
È indicata la striscia in cui bisogna attraversare, diciamo, la parte pedonale.
Stavi parlando del
Ponte Oreto. È indicata dalla segnaletica.
No, perché nel frattempo è arrivato anche da questo lato.
Sì, sì, è la stessa, che più o meno viene percepita come poco sicura, certamente.
Purtroppo, diciamo, non è solo il Ponte Oreto, però certo, lì la cosa fondamentale è che si garantisce il transito pedonale e questo è un passaggio, una cosa molto importante, diciamo, non si può interdire ai pedoni.
A proposito di ponti, c'è Antonio che chiede, chiediamo all'assessore del Ponte Corleone del limite dei 30 km orari con il fermo dei lavori, ha ancora senso?
Questo del limite di velocità è una scelta imposta, non è una scelta arbitraria. Non si sveglia l'assessore, il sindaco, un funzionario a dire lì bisogna fare 30 km orari. Quello è frutto di una perizia fatta da tecnici, specialisti, i strutturisti che ritengono che il ponte sia sicuro a 30 km orari. Okay. Quindi è una scelta imposta, obbligatoria.
Su calcolo di staticità del ponte, questa è di fisica. L'abbiamo detto
aumentare
volte.
La velocità sul ponte aumenta. Rischia di aumentare il pericolo per il ponte.
Avendo fatto studi da geometra, molto spesso abbiamo parlato di questo, e quindi il famoso momento flettente dipende da. Va benissimo. Allora facciamo così: mettiamo un disco così, alterniamo per qualche minuto, diamo il tempo anche a voi di scrivere 338-625-2521, domande legate alla mobilità all'assessore Giusto Catani. Love Me Like You Do, Ellie Goulding. 11.36, ancora ben trovati in diretta al Time Magazine su Radio Time. Con noi oggi l'assessore Giusto Catania. Riprendiamo questo percorso di domande che potete fare al 338-625-2521 utilizzando anche la nostra diretta Facebook. Se vi capita, magari se state ascoltando, potete vedere le nostre facce coperte dalle mascherine, potete intervenire con le vostre domande anche sulla pagina Facebook di Radio Time. Domanda: visto che per emergenza meteo si è anticipata la fine della ZTL a Mondello, si potrebbe averla 24 ore H24 tutto l'anno in Viale Regina Elena tra Via Circe e Via Teti? Ci sarebbe il plauso dei residenti, dei titolari di B&B affittacamere di quel tratto e da parte di Bar Lunette e Ombelico del Mondo.
Ma diciamo, questa è la prima volta che sento questa richiesta.
Nel
senso che invito il radioascoltatore a formulare una richiesta formale all'ufficio mobilità che valuterà l'impatto che ha sulla mobilità. Noi
praticamente Via Circe e Via Teti siamo alla fine, quasi a ridosso della
piazza. La scelta che abbiamo fatto su Mondello credo che sia stata una scelta giusta, corretta, importante. Durante l'estate ha favorito la pedonalizzazione del lungomare, è stata molto apprezzata malgrado qualche criticità, che ci sta, è normale, quando fai un cambiamento è normale che ci siano degli elementi di criticità, ma è stato molto molto apprezzato. Io ho avuto riscontri, non so voi, io ho avuto riscontri positivissimi sulla pedonalizzazione del lungomare di Mondello e anche sulla ZTL.
Ecco, diciamo che forse c'è qualcosa da rivedere, si potrebbe provare a cambiare il senso di marcia di Via Teti.
Siamo nell'ambito dei dettagli che vanno migliorati, è ovvio. Noi prima di fare la pedonalizzazione di Via Machedo, del Cassaro, abbiamo migliorato, cambiato, abbiamo fatto diverse ordinanze.
Senti, proprio per quello che dicevi tu, riprendo una domanda che è arrivata ieri, a dire il vero, sul post, sulla collaborazione, perché è vero che tutto si può migliorare, però non tutti i palermitani hanno avuto la sensazione di essere stati coinvolti nel processo di collaborazione e di creazione.
Questo è un tema serio, perché il tema della partecipazione è una questione molto delicata, perché c'è sempre qualcuno che non si sente coinvolto. Nelle scelte che abbiamo fatto di pedonalizzazione, abbiamo fatto diversi incontri, tantissimi incontri, malgrado fossimo nel pieno del lockdown, nel pieno della pandemia, abbiamo fatto incontri online, siamo andati insieme al sindaco, al vice sindaco, direttamente a Mondello a fare un incontro con i commercianti e con i residenti, quindi la scelta di partecipazione è una scelta dovuta che facciamo sempre. È chiaro che c'è sempre qualcuno che non c'è, che rimane fuori, ma questo dipende, io penso, ma questa è una mia valutazione personale, dal fatto che sono cambiati i luoghi della partecipazione.
Sì.
Tanti anni fa, 20 anni fa, c'erano le organizzazioni tradizionali, c'erano i partiti, c'erano i sindacati organizzati e le forme di partecipazione, tu andavi alla sede del partito, facevi una riunione. Oggi è molto più frammentata la partecipazione. Una parte della partecipazione si fa attraverso anche canali forse impropri, perché i social sono utilizzati anche come canale di partecipazione, ma spesso sono impropri anche come forme di partecipazione. Quindi noi tentiamo in tutti i modi di anche perché è più utile, posso dire che è più utile anche per noi
avere dei feedback, delle indicazioni,
esatto,
su cui intervenire,
incontri,
poi il fatto che si decida di tenerne conto e attuarle afferisce alle vostre scelte.
Esattamente, questo dipende dall'arbitrarietà per esempio faccio un esempio concreto: quando noi abbiamo avviato la penalizzazione del Cassero, le assemblee che abbiamo fatto non ce n'era manco uno favorevole, anzi no, sbaglio, pochissimi erano favorevoli alla penalizzazione del Cassero. Noi avevamo un vincolo che era il vincolo dell'UNESCO, la necessità di proteggere i monumenti, quindi siamo andati avanti sulla nostra scelta. Lunedì ho incontrato un signore al Cassero, proprio all'angolo davanti la curia arcivescovile. Con grande onestà questo signore ha detto: le devo dire una cosa, lei si ricorda di me? Ho detto: certo che mi ricordo di lei, io ero contrario, ha avuto ragione lei. Okay. Io la ringrazio perché lei è uno dei pochi che
onestamente
è stato riconosciuto da molti come un successo.
Questo è...
c'è anche chi la pensa che le cose sono state fatte a pene canino, però per carità, la logica non si può.
Si può fare.
Allora abbiamo
modi.
La pubblicità, vediamo se riesci a raggiungere, a rispondere veramente in un minuto. I ragazzi che vanno a scuola in città, parliamo di AMAT, fanno miracoli per arrivare in orario. Le nostre fermate sono sprovviste di pensiline per ripararsi dalla pioggia, la linea copre la zona Croce Verde, Giardini, via Corso d'Emilia, la fermata del tram. Quindi l'anticipo questa come domanda e risponderai dopo qualche spot, così come le altre. La più bella Mecna e Coco, ben ritrovati. Radio Time, questo è il Time Magazine in diretta ogni giorno dalle 10:30 alle 13. Oggi ospite con noi in studio l'assessore Giusto Catania. Parliamo di viabilità.
Diamo un consiglio, tra l'altro.
No, aspetta, ci eravamo lasciati prima la pubblicità con la domanda relativa agli studenti che fanno miracoli, le fermate sprovviste di pensilline. E dice: se potete, aggiungete, molti ragazzi che frequentano le scuole medie si sono trovati senza le navette che li accompagnavano.
Su questa delle navette era relativa alle scuole della elementare, credo, delle scuole dell'infanzia, credo. Probabilmente è riferimento allora c'è un tema. Noi abbiamo rimodernato nell'ambito del POM metro lo stesso finanziamento che abbiamo avuto per fare i semafori intelligenti di cui abbiamo parlato prima. C'è un ulteriore finanziamento per fare tutta le pensilline, tutto il controllo elettronico dei bus nella città di Palermo.
Controllo elettronico, intendi che come succede a Bologna, dice l'autobus
arriva fra 5 minuti, arriva l'autobus, fra 3 minuti arriva, fra un'ora l'autobus, quindi questo è è un progetto finanziato nell'ambito del POM metro che sta andando avanti, e quindi anche qui purtroppo la bacchetta magica non. E questo servirà, sarà utilissimo, perché sarà fondamentale capire i tempi
sui tempi, aspetta, perché c'è una domanda
adesso.
I tempi dice perché non si garantisce il passaggio sulle corsie preferenziali degli autobus tipo in Viale Strasburgo, che ci sono sempre le macchine.
Un attimo ora questo lo dico, però adesso i tempi degli autobus si possono controllare anche senza le paline. Noi abbiamo un servizio, un'app,
a proposito di questo mi segnalano, chiedete perché nell'app che dovrebbe dare l'orario dei bus non c'è più la linea 212. Io te lo segnalo,
lo verifica,
da girare all'ufficio preposto.
Come vedi, la domanda è giusta, nel senso che con l'app al telefonino tu puoi controllare quando arriva l'autobus, e credo che gli studenti ormai tutti abbiano uno smartphone e capiscono quando arriva l'auto.
Quindi esortiamo a utilizzare l'app per sottolineare quelle cose che dove si può intervenire.
Mi fa piacere questa domanda, perché conferma che l'app esiste, che funziona e che viene utilizzata, e tant'è che qualcuno si accorge che c'è qualche anomalia negli ultimi tempi.
Ci può stare.
Allora, il fatto che, ad esempio, credo che sia un esempio eclatante, ma non so se ce ne sono altri, Viale Strasburgo, la corsia preferenziale dell'autobus è regolarmente occupata da macchine in doppia fila. Interverrei con una certa violenza, ma non è consentito. Che si fa?
No, questo è immediatamente va fatta una segnalazione, che io farò oggi.
Ma ogni giorno.
Lo stai dicendo, quindi lo stai dicendo pubblicamente. Io, uscendo da qui, io chiamerò il comandante della polizia municipale e gli chiederò di fare dei controlli più accurati sulla corsia. Perché questo è un tema legato ai controlli.
Certo, ci arriviamo. Perché la municipale non interviene?
Esiste
ancora lo street control.
Sì, esiste ancora. Esiste ancora. E quindi probabilmente veramente utile che lo state control passi qualche giorno da viale,
secondo
da
me se mi posso, sono operazioni che vanno fatte per almeno 3 mesi di seguito, in modo che si facciano male chi ritiene opportuno occupare lo spazio, perché questo comporta il ritardo degli autobus.
Questa è certamente, certamente. E il grande problema, noi abbiamo un report che fa l'AMAT ogni 2 mesi,
ecco, anche via Marchese di Roccaforte,
soprattutto davanti alle scuole, soprattutto in orari di punta. Questa la polizia municipale già lo ha attenzionato più volte. E noi abbiamo il controllo delle auto in doppia fila. È un controllo, dovrebbe essere un controllo capillare nella città, però non basta il controllo, basta aumentare il senso civico.
A male estreme estremi rimedi.
Nel report bimestrale che fa l'AMAT sui ritardi, sulle cause di ritardi degli autobus, perché l'AMAT ed è pubblico, sul sito
si
dell'AMAT le cause di ritardo di ogni linea per ogni giorno, si evince in modo chiaro che oltre il 50% del ritardo è dovuto alle corsie preferenziali intasate.
Quindi
dall'inciviltà,
meriterebbe insomma più controllo, questo sarebbe opportuno. E di controlli mi sposterei, faremo un po', salteremo da palo in frasca, perché sono tanti gli argomenti e poi anche ridondanti. Controlli, si parla dei monopattini, qualche giorno fa un ragazzo
è stato un caso di cronaca molto grave,
molti ragazzini lo utilizzano veramente ad mentula canis, non avendo idea del senso del codice della strada. Proprio ieri sera parlavo con mio figlio, dice, ne stavo ammazzando un ragazzino che praticamente in via Libertà spunta in controsenso, e meno male che io sto sempre attento. Esiste la possibilità, tra l'altro ho scoperto una cosa che non sapevo, che nei centri, probabilmente anche nel centro storico, i monopattini rallentano la loro potenza.
Cioè,
non
si può... noleggio, ma se tu hai quelli
arrivato, sì, no. lo so.
Quelli noleggio, esatto.
Come si può controllare?
Allora, questo è un tema importantissimo.
Nazionale, supposto, esatto, forse europeo, perché a Parigi hanno avuto problemi.
No, è un tema importantissimo che ha una rilevanza nazionale. Perché nazionale? E non europeo, ma nazionale sicuramente, perché serve una regolamentazione del codice della strada. In questo momento questi veicoli nuovi non sono regolamentati dal codice della strada. C'è solo mezza riga che regolamenta l'uso del monopattino e dice il monopattino è equiparato alla bicicletta. Ma non funziona, perché il monopattino è elettrico, va più veloce, è più piccolo, è meno visibile. Quindi in questo momento, proprio in questi giorni,
è anche più pericoloso da guidare.
È aperto un grande dibattito alla Camera, si è aperto un dibattito in Parlamento per modificare
il codice della strada.
Diversi interlocutori per modificare il codice della strada proprio sul tema dei monopattini.
Anche dal punto di vista delle assicurazioni,
l'obbligo dei caschi, l'assicurazione, la targa. Quindi per dare un... sia necessario fare la regola sui monopattini.
Diceva mia moglie giustamente ieri, aspettano che muoia qualcuno per intervenire.
È necessario. Ma già in giro per l'Italia ci sono stati anche incidenti mortali.
A Milano
ci sono stati incidenti mortali. Quindi, e questo dibattito in Parlamento, so che c'è stata un'accelerazione degli ultimi.
No, lo diciamo
la città di Palermo, le singole città sono in difficoltà perché non possono intervenire facendo delle ordinanze che rischiano di essere in contrasto o col codice della strada o col codice della strada che si sta modificando. Quindi siamo un po' in attesa. Io sono in contatto con gli altri colleghi, assessore alla mobilità delle grandi città italiane, e tutti siamo nella stessa difficoltà. Attendiamo che si modifichi il codice della strada per rendere attuative le modifiche della circolazione. È vero però che ci sono pericolosi, ma è pur vero che si registrano meno incidenti di monopattini di quanti sono gli incidenti automobilistici.
Ah beh, su quello non c'è dubbio. Sono pericolosi,
ma ci sono meno incidenti dei monopattini che incidenti con i motorini.
Lì bisogna mettere però in rapporto anche la percentuale di auto che girano e di monopattini.
Questo è vero. Quindi è vero che c'è una pericolosità, però... E c'è un controllo, Mario, questo è il massimo. Lo vorrei sottolineare, perché c'è un controllo, perché le ditte fanno sharing... fanno un controllo molto attento. I problemi sono soprattutto che chi ha il monopattino proprio. Perché nell'area pedonale chi fa il monopattino si blocca, non ha la possibilità di accelerare, si blocca in automatico.
Assolutamente. Anche sul basalto, sui San Pietrini, anche perché diventa veramente pericoloso.
Non supera i 6 km orari. 6 km orari è la camminata veloce di una persona.
Esattamente.
Diciamo.
Allora, l'autobus per Monreale è assolutamente inadeguato, uno dopo oltre un'ora. E inoltre dice: ditegli di fare un giro in Corso Tucre. Questa è un'altra segnalazione che non riguarda solo Corso Tucre, esattamente. Il mercato in Corso Livuzza, dove gli abusivi invadono le strade. Corso Tucre e Corso Livuzza, adesso Corso Tucre nella parte iniziale, corso fino a Chiaraprile.
Io credo
hanno
che
questi mercati.
Queste strade siano molto attenzionate dalla Polizia Municipale. Mi risulta, la Polizia Municipale passa. Il problema è che un minuto dopo è come se non fosse accaduto niente.
Certo.
Allora da Facebook mi arriva.
E quindi che si può fare? Niente.
Controlli, aumentare i controlli e fare appello al senso civico. Dobbiamo
senso
chiedere,
civico, tu dici che il cittadino vede il bambulante.
No, fare appello al senso civico. Il problema soprattutto le macchine in tripla fila.
No, beh, quello.
Cioè, il senso civico si ferma in tripla fila perché c'è l'ambulante. Diciamo, ma le macchine in tripla fila sono il grandissimo problema.
Diciamo che manca anche la forza.
Credo
mancano
che
le forze nella Polizia Municipale.
Adesso ci arriviamo. C'è un sottorganico evidente. Questo.
Mi chiedono perché a Palermo abbiamo il tram che in rapporto al chilometraggio costa di più d'Europa. Io non posso verificare questo dato, lo prendo per buono dall'ascoltatore.
Questo non so da dove abbia preso questo dato, ma è un dato assolutamente non veritiero.
Secondo c'è Giuseppe che ci scrive: perché esiste la municipale via Belgio? Nel caos totale, zona rimozione esiste, ma come se non ci fosse, perché non intervengono, e se anche li chiami non arriva.
Allora c'è un tema che è noto. Il comandante della Polizia Municipale lo ha detto più volte, anche qui parlo di materie che non sono ascrivibili alla mia delega, sì,
però alla fine impattano anche
perché impattano la mia delega in modo. La Polizia Municipale è sottorganico, cioè ha 900 uomini in meno di quello che dovrebbe avere.
Ricordiamoci che l'ultima imbarcata furono gli XLSU ai quali fu messa una divisa e via.
Quindi, stiamo parlando di 20 anni fa, quindi.
Però adesso potrebbe arrivare lo sblocco delle assunzioni.
C'è un tema di blocco delle assunzioni del pubblico impiego, c'è un tema che riguarda il piano di risanamento che sta facendo il Comune di Palermo, che in questo momento impedisce nuove assunzioni. Quindi è una situazione molto, molto complicata. L'età media dei vigili urbani, ovviamente, è molto alta.
È
molto alta, quindi serve un. Alcune cose si sbloccano.
Si sbloccano
come si sono sbloccate in altre città. A Roma. C'era lo stesso problema, a Napoli c'era lo stesso problema. Sapete come hanno risolto? Con un grande finanziamento pubblico dello Stato alle città.
Ma costituito sono il precedente arrivate, allo Stato. Dico, se è costituito il precedente, perché
quindi lo Stato, quando lo Stato ha dato tanti soldi a Roma, ha consentito le assunzioni dei vigili urbani, a Napoli ha dato tanti.
Ma non c'è una legge che deve sbloccare le assunzioni?
A livello nazionale. Ci servono quindi degli interventi specifici che non può che fare lo Stato, sia dal punto di vista formale
che economico.
Che dal punto di vista economico.
Ti segnalo e poi andiamo. Abbiamo molto
perché tu mi puoi autorizzare allo sblocco delle assunzioni. Però poi mi devi dare i soldi per assumere.
Quello non è
diciamo
collaterale.
Questo è un ascoltatore, un ragazzo, uno studente, spesso volentieri mi muovo come mezzi prendendo autobus che tram. Quello che volevo chiedere è perché la rimozione della linea 212 è appena arrivato, e poi dei continui ritardi anche di un bel po' di minuti, che per noi studenti è un grandissimo lasso di tempo. L'abbiamo già detto,
abbiamo
Gabriele,
discusso,
abbiamo parlato
quali sono le cause.
Pochi mezzi. Allora c'è il Disco Time. Comunque, se volete continuare a seguirci durante l'ascolto del Disco Time di qualche
spot, fatelo su Facebook. Continuiamo in diretta, abbiamo già dibattuto anche di alcuni messaggi, quindi continuate a seguirci anche su Facebook durante la pausa pubblicitaria, che noi siamo lì.
La pagina Facebook di Radio Time, vi basterà cercare Radio Time, vi apparirà la nostra pagina e vedrete la diretta e potete scrivere le vostre domande. Intanto, per chi ascolta dalla radio o dalla TV, Disco Time, qualche spot, e poi torniamo in diretta. Restate con noi. Vasco Rossi, siamo qui 8 minuti dopo le 12, ben ritrovati a chi ci segue in radio, a chi ci segue in TV, a chi ci segue su Facebook. Questo è il Time Magazine su Radio Time, una giornata speciale. Abbiamo ospite in studio l'assessore Giusto Catania, stiamo parlando di mobilità, di ciò che non va, cercando di segnalare, al di là di quelle che possono essere le posizioni contrarie tout court, piuttosto che credere che magari il confronto, anche aspro, certe volte possa produrre soluzioni utili. È quello di cui stiamo parlando. L'invito alle segnalazioni, sono tante le segnalazioni che sono arrivate, ad esempio per le defaillance dell'AMAT, dei percorsi, dei ritardi, dell'app che non funziona. In realtà esiste un'app che potrebbe essere utile anche per il cittadino utilizzare per segnalare quelle che sono le criticità, e magari quando possibile, perché sappiamo bene che anche l'AMAT ha i suoi problemi nelle logiche generali, intervenire per migliorare il servizio. Io non credo, ecco, per esempio diceva l'ascoltatore, venga più spesso a Radio Time, che Mario e Pisciotta sembrano fanghi ma sono onesti e indipendenti. È giusto, stava con confermando diciamo, che siamo fanghi.
Confermo che siamo fanghi, ci mancherebbe.
Nel senso che ci può essere lo scontro, si parla, ma io non ho mai avuto dubbi, per quanto posso non essere d'accordo su certi aspetti dell'operato, ma per una questione personale, ma comunque confrontarsi, ricevere considerazione, spiegazioni.
Ma
penso
io
che
sono venuto
utile.
Qua sapendo che non siamo d'accordo.
Esatto, se no era troppo facile.
E non ci siamo neanche messi d'accordo sulla domanda.
Su quello ci mancherebbe.
Sai che è difficile, non lo posso fare proprio per natura. Io non vado d'accordo neanche con me stesso, quindi figurati. Allora, ripartiamo dal tram. Ok, sì. Perché questo è un argomento tra i più delicati, visto
dicevo,
che si
lo
torna.
Lo dicevo prima, mi piacerebbe, lo dico pubblicamente, io ho chiesto più volte, l'ho scritto, di andare in Consiglio Comunale a discutere nel merito del tram. Perché la discussione
allora,
sul
facciamo
tram...
così, mentre tu stai parlando, mi chiami per favore, che aveva chiesto di intervenire, non so se decide ancora, Giulia Argiroffi.
Però
domanda breve.
Io
però
volevo,
stai dicendo
volevo
un'altra cosa.
Nel merito del tram, voglio fare una discussione nel merito del tram. Non riuscite a fare a meno dell'Argiroffi neanche quando ci sono presente io.
No, cioè,
voi che siete stati ribattezzati Radio Argiroffi Centrale, non riuscite a fare a meno dell'Argiroffi mai. No. Cioè,
anche
in questo caso, quando ci sono io, voi. Però aspetta, io voglio dire una cosa. Sono disponibile a fare un confronto pubblico nel merito. Per un'ora, per due ore, per tre ore, per quello che serve, per approfondire tutti gli aspetti del tram, tutti, senza proclami, senza infingimenti, senza affermazioni di principio vaghi, non suffragati da argomentazioni. Prendiamoci tutto il tempo per gli argomenti.
Questa, guarda, io
sono disponibile, anche in questa sede, con chi volete voi, col consigliere, la consigliera che voi ritenete
adeguata a poter parlare, che abbia le competenze.
Voglia fare questa discussione. Io sono disponibilissimo.
Allora,
lo possiamo fare quando.
C'è Salvatore
quando
che taglia.
Aspetta, perché abbiamo Giulia Argiroffi un attimo. No,
questo qua perché poi argomenterà Giulia, immagino. Salvatore dice: il problema non è se il tram serve o no, il problema è che non si può fare. Dice
ok, ora ci arriviamo.
Però non argomenta sul perché.
Allora, io avevo chiesto giorni
questa
fa.
Questa discussione non si può fare, non funziona.
Devi portare degli argomenti, giustamente.
Io sono in grado di spiegare perché funziona, perché si può fare e lo voglio spiegare anche ora.
Allora un attimo, perché avevo chiesto giorni fa appunto alla consigliera comunale del gruppo Otto, Giulia Argiroffi, di intervenire proprio perché ha sempre avuto una posizione chiara partendo da condizioni legate da atti, documenti e considerazioni tangibili. Giulia, buongiorno intanto. Giulia
Argiroffi. Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Giulia.
Buongiorno.
Apriamo lo spazio Radio Argiroffi.
Allora Giulia, alla luce insomma anche degli ultimi eventi. Dalla cuffia.
Hai ragione. Io non la sentivo.
Aspetta Giulia.
Pensavo che mi stavate prendendo in giro. Che stavate montando. Radio Argiroffi Centrale.
Lo stiamo incuffiando in questo momento.
Ecco, Radio Argiroffi Centrale.
Aspetta un secondo Giulia.
La posso sentire, posso avere anch'io questo privilegio.
Ok, ce l'hai il volume?
Vediamo, sì, forse.
Se senti noi,
è sempre simpatico in ogni manifestazione.
Ecco, adesso credo di riuscire a sentirla.
Allora Giulia, prego.
Allora, grazie. Io di base ritengo che sia inopportuno fino a rasentare l'offesa per la città e per i cittadini oggi, dopo quanto è emerso ieri attraverso la stampa circa possibili imbrogli perpetrati negli anni da una amministrazione su cui non aggiungo aggettivi, trovarci ora a volere parlare di tram dopo anni in cui il confronto è stato negato, se non sono stati offesi tutti gli interlocutori, anche quando trattavasi di preziosi professionisti. Noi non siamo, ci tengo a dirlo e lo siamo orgogliosamente, quelli che ritengono che il sospetto sia l'anticamera della verità, ma in tanti sappiamo, lo sappiamo da anni, che la narrazione di Orlando su questa città è menzognera. E poi ritengo che sia inopportuno, se non ridicolo, che l'interlocutore sia Giusto Catania. Perché ha dimostrato con
ma non doveva mettere nel merito.
Aspetta,
ora siamo anche se non mi fossi messo la cuffia sarebbe stato uguale,
finisci per favore Giulia.
Sì, dico, lui ha dimostrato con i fatti negli anni di non essere in grado di confrontarsi, ha offeso ripetutamente gli interlocutori. È ridicolo che oggi si permetta di parlare di carte alla mano, perché è assolutamente, questo lo ha detto la città e lo ha detto il consiglio rappresentando la città, non c'è nessuna fiducia nell'operato e nelle parole di quest'uomo, che non è, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il consiglio comunale e la città, non è neanche più un assessore, è stato sfiduciato. Non c'è nessuna risposta che può ormai essere...
Prendo atto che non lo vuole fare, va bene.
Ok, quindi dici tu... Okay.
Non lo vuole fare.
Quindi dici tu non...
Politicamente, okay.
La notizia di oggi, la consigliera Giroffi scappa.
No, no, la consigliera Giroffi ha detto una cosa diversa. Ha detto una cosa diversa.
Non riconosce la figura.
No, se no ci parliamo addosso, la consigliera Giroffi...
Ma tu traduci... Ah, vero, Radio Giroffi Centrale traduce il pensiero della Giroffi.
Ha fatto una considerazione. Sono mancati i momenti di confronto. Quelli che stai chiedendo... No. Lei dice non ci sono stati.
Vedremo da chi è di peso.
E da chi è di peso, Giulia?
Da chi racconta la città, falsità e menzogne senza documenti. Per esempio parla di pareri positivi, per esempio parla di 30 milioni da ZPL. Racconta menzogne, come tra l'altro ieri ha detto la stampa in una chiusura di indagine. Quindi noi cittadini palermitani di essere presi in giro, di avere raccontate balle, non ne possiamo più di essere.
Ok, però dico nel merito Giulia, voglio chiederti.
No, il merito
non c'è, non lo sa, diciamo, non ha gli
argomenti. Non è in grado di rispettare l'interlocutore, di rispondere con documenti, spazio a quest'uomo, la città non ne vuole dare più e io non sono lo strumento per permetterle a lui di fare i suoi giochetti ridicoli, non sono io.
Chiarissimo, grazie. Chiarissimo. Grazie, grazie Giulia, grazie,
grazie. Grazie okay. A voi.
Grazie Giulia Giroffi.
Potevo anche fare a meno della cuffia, no. Mario. Ti ringrazio per la tua...
Mi pare di capire che la Giroffi si sottrae al confronto perché... Non perché scappa, non
no,
la
perché
voglio
scappa, perché non è in grado.
Non riconosce in te ormai un interlocutore.
Non è
dice.
In grado, perché come ha dimostrato adesso, l'unica cosa che sa fare è offendere. Come ha fatto adesso, come fa sempre, l'unica cosa che sa fare è offendere, dire che le persone non sono adeguate, non sono in grado, non sanno fare le loro cose. Io vorrei discutere il tram nel merito, lei scappa, non lo vuole fare. Io sono in grado di spiegare che il tram sia utile, voglio
allora cerchiamo di capire
le faccio io una domanda
le,
sul
le
tram,
criticità che abbiamo percepito in questi ultimi mesi legate al tram.
La Giroffi ha deciso che non lo vuole fare e pazienza, scappa, ne prendo atto,
ha fatto una sua considerazione.
La notizia di oggi è che io ho proposto un incontro pubblico nel merito del tram e la consigliera Giroffi non sapeva che dire,
ha detto semplicemente scappo, che alla luce di quello che è successo non riconosce la tua
ovviamente ha discusso di altro, delle inchieste di ieri ha discusso di altro.
Per esempio, alla luce anche della recentissima, che a te non impatta e non riguarda, non sei nemmeno tra gli indagati, ricordiamolo, alla luce dell'inchiesta, parlare adesso di nuove linee tram, con il costo che poi andrebbe a gravare, ha ancora un senso? Allora, bisogna rivedere i piani? Come funziona?
Bisogna separare le questioni, perché rischiamo di fare grandi... C'è un'inchiesta della Procura della Repubblica, sta andando avanti, io ho grande rispetto alla Procura della Repubblica, ho sempre avuto e continuo ad averlo, sia quando indagano, sono garantista sempre, sia quando indagano gli amici che quando indagano gli avversari politici, quindi è una mia performazione politica. Quindi la Procura della Repubblica faccia il suo lavoro correttamente, la magistratura faccia il suo lavoro correttamente, un capo di accusa che dice... che ci è stato costruito un falso in bilancio, bisogna vedere, diciamo, io
è così grave che bisogna prendere realmente
bisogna vedere nel merito, è una questione molto molto molto
però
tecnica,
è innegabile
molto,
che le casse sono asfittiche,
molto molto tecnica e molto molto complicata. Questo non ha nulla a che fare con la situazione economica e finanziaria del comune, perché non è che la situazione economica attuale del comune è determinata, non lo dice neanche l'inchiesta, quindi se qualcuno dice questo sta mentendo,
si parla del piano
sta
triennale,
sta mentendo spudoratamente. Se qualcuno dice che la situazione economica e finanziaria del comune è legata a questa inchiesta, sta c'è un tema che riguarda le criticità economiche e finanziarie dei comuni d'Italia, c'è un tema che riguarda i comuni del sud, non è un caso che il 40% dei comuni della Sicilia non è in grado di chiudere il bilancio, cioè non è che c'è solo tutte cattive amministrazioni, c'è un tema che riguarda le leggi, c'è un tema che riguarda i sistemi contabili, c'è un
il
tema
personale mancante.
Con la pandemia si sono ridotte le entrate nelle casse dei comuni, cioè oggi il comune di Palermo ha una evasione tributaria superiore al 50%, cioè quando più del 50% non paga le tasse, Non è che come di Palermo solo dalle tasse le prende, certo.
Non è un'attività commerciale.
Se oltre il 50% non paga le multe, non è che il Comune di Palermo recupera risorse da qualche altra parte. Quindi, okay, diciamo, la finanza interna deriva solo da questa. Okay. Oppure trasferimenti dello Stato.
Che però al momento
che
sono
negli ultimi
scarsi.
Anni, come sanno tu, o della regione, come sanno tutti, negli ultimi anni sono venuti meno, sono state ridotte.
Sono azzerati quasi.
Quindi, in alcuni casi azzerati.
Per
quindi,
quello la mia domanda secca è sempre tema. Quella.
E collego al tram. Ecco la
io
domanda,
quello ti voglio chiedere. Visto che il tram già adesso perde 10 milioni l'anno, è fattibile? Lo studio come funziona? No, quando ci saranno anche le altre linee, come funziona?
E andiamo al merito, perfetto, mi piace perché finalmente entriamo nel merito.
Allora farei così,
entriamo nel merito.
No, perché c'ho la pubblicità, allora o rispondi in un minuto.
In un minuto,
vai.
La domanda di massimo è importante, rispondo immediatamente. Il tram intanto è finanziato tutto con risorse extracomunali, quindi siamo risorse dello Stato, dalla regione proveniente
già
dall'Europa,
esistenti.
Quindi destinate solo a fare il tram, non si possono utilizzare per fare altro.
E le varianti?
Che significa le varianti?
Ci sono progetti varianti a quello che il progetto del tram è quello che è stato concepito allora e si porta avanti.
Il progetto del tram è un progetto che va avanti da anni.
Ok, no, dico le nuove linee, via Libertà, via Roma.
Qui non parliamo della realizzazione, della gestione nel corso degli anni.
Ecco, nella gestione nel corso degli anni successiva, oggi il tram è un tram che ha difficoltà a essere economicamente sostenuto. Oggi, sapete perché? Perché è un tram monco. Perché ha tre linee che tra di loro non si parlano, perché ci sono tre linee che non sono collegate. Il sistema tranviario completo, totale, con la linea, con le sette nuove linee che sono in fase di progettazione, secondo gli studi, non secondo Giusto Catania o secondo il sindaco Orlando, secondo gli studi di settore che sono stati avallati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in un programma di esercizio di 167 pagine disponibile pubblico, okay, tecnico, molto certo, tecnico, col bollo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti spiega due cose. Primo, che il tram è sostenibile dal punto di vista trasportistico ed ecologico, e il tram è sostenibile dal punto di vista economico. Anzi, con la rete completa del tram, l'AMAT, chi gestirà il tram, risparmia rispetto a oggi. Un tram trasporta 300 persone, l'autobus al massimo ne trasporta 50. Per trasportare 300 persone servono 6 autisti dell'autobus.
Quindi
non uno
nella logica progettuale è questa.
Nella logica complessiva,
sì, chiarissimo,
complessiva, quando il sistema andrà a regime, col tram l'AMAT risparmierà. Oggi, certo, hai tre linee monche che non parlano.
Diventa...
Se tu da Brancaccio vuoi andare a Mondello, devi fare. Scendi alla stazione centrale, prendi un altro autobus,
prendi l'auto alla fine.
Allora, prendi l'autobus. La previsione è di 80 milioni di passeggeri e sul tram in un anno, sì, e sul tram che hai devi controllare una vettura, non devi controllare sei.
Certo,
una vettura, hai un autista e un controllore.
Allora,
e quando hai un controllore tutti pagano il biglietto.
E infatti, questo
quindi,
diventa importante.
Come evidente, diciamo, ho dato solo alcuni esempi.
No, no, chiarissimo, c'ho la pubblicità, anche perché poi ha chiesto di intervenire altro consigliere comunale che è Ugo Forello. Quindi qualche spot, il consigliere comunale Ugo Forello ha chiesto di intervenire, suppongo sempre nel merito del tram. Restate con noi. J-Ax, sono un fan, 12:29, ben ritrovati in diretta.
E qui si è infuocata la situazione
di Trump.
Ma è infuocata, stanno chiacchierando.
Volete distruggere Via Libertà? Ecco. Pare che non sia così, perché intanto dico distruggeranno Via Libertà.
L'invasività del tram su Via Libertà è minore dell'invasività degli attuali autobus su Via Libertà. Per questo io sono dell'idea di entrare nel merito del progetto. Okay. Entriamo nel merito.
Faremo questa riunione proprio pubblica, mi piacerebbe.
Il tram su Via Libertà non ha le catenarie, non ha le barriere, interviene solo su un senso di marcia, quindi è meno invasivo rispetto agli autobus attuali, perché l'altro senso di marcia sarà su Via Marchese di Villa Bianca. Mi stupisce che tu non le sappia.
Quindi non distruggete una, ma due strade.
Non sarà invasivo. Chi parla interviene il cantiere del tram, interviene su 70 centimetri di sottosuolo, 70 centimetri lo scavo previsto dal cantiere del tram. C'è qualcuno che parla e vuole la metropolitana sotto Via Libertà, e deve scavare 25 metri la metropolitana,
no,
su Via
no,
Libertà.
No, non entro nel metro,
25 metri di scavo.
Cominciamo a scavare, che no.
Sapete quant'è obbligatoriamente la fermata sul le fermate, quanto devono distanziarsi nella metropolitana? 600 metri, 500-600 metri.
Ah, okay.
Sul tram deve avere invece stai sui 150-200 metri.
Più frequenti.
Quindi
c'è un vantaggio di anche io. Okay.
Stiamo parlando di un'altra cosa. Il tram su Via Libertà è il mezzo. Qualcuno dice sostituiamolo con i bus elettrici. Sarebbe un disastro in tutti i sensi. Perché uno deve scendere dal tram, aspettare il bus, prendere un bus elettrico che certamente è molto più piccolo di un tram. Quindi magari ci sono 300 persone che scendono dal tram, che fanno il tram dalla stazione, da Brancaccio, arrivano al Politeama. Scendono dal tram 300 persone e poi devono aspettare 6 autobus da 50 posti per fare un tragitto, per fare un pezzettino di Via Libertà.
Ok, questa è la logica, tu giustamente...
Molto più costoso. Devi pagare 6 autisti per fare guidare 6 autobus.
Questo è numericamente
quindi,
ineccepibile.
Dal punto di vista ecologico, trasportistico ed economico, sarebbe un disastro.
Sulla base, giustamente, delle nozioni, delle informazioni che tu hai. Ha chiesto di intervenire un altro consigliere comunale, che è Ugo Forello. Buongiorno, Ugo.
Ciao, Ugo.
Buongiorno.
Ah, non lo sento.
Aspetta che metti la cuffia.
No, speriamo che valga la pena.
Questo non mi piace.
Lo faccio.
Adesso è lei che offende. Per il dibattito sul tram sarò pronto a confrontarmi.
Oh, l'abbiamo trovato uno.
Nelle sedute opportune, ma abbiamo già molto replicato rispetto a quanto detto. Però mi preme rilevare un'assoluta inesattezza, e non è giusto dare queste comunicazioni ai cittadini che poco fa l'assessore ha reso. Cioè, l'assessore poco fa ha detto che questa indagine non ha alcuna, questa indagine di ieri, ahimè, di cui tutti siamo preoccupati e certo nessuno gioisce, rispetto a quelle ipotesi di cosiddetto falso in bilancio, non avrebbero avuto alcuna refluenza sulla crisi attuale. Mai niente di più sbagliato e soprattutto non vero può essere affermato, e vi dico semplicemente il perché. Le, ahimè, imputazioni gravi, gravissime, o le irregolarità, che parliamo di irregolarità perché sono quelle che io ho denunciato da anni, lo sapete voi in questa radio perché più volte l'ho detto dai vostri microfoni, le irregolarità che sono state poste in essere hanno avuto una rifluenza sulla diretta e immediata sulla crisi attuale. In che termini? Vi faccio vi richiamo due o tre esempi diretti. Nel momento in cui l'accertamento delle entrate, perché questo in uno dei reati che si contestano, riguarda che nei bilanci a partire dal 2017 siano state gonfiate le previsioni di entrata. Questo cosa ha determinato? Ha determinato che il Comune di Palermo, avendo gonfiato quell'entrata, poteva disporre di una rispettiva spesa. Nel momento in cui questo sistema ha fatto palazzo, vedi per esempio per le sanzioni relative alle multe poste in essere dalla Polizia Municipale, questo ha determinato il necessario ricorso all'anticipazione di cassa. Guarda caso, l'anticipazione di cassa, il Comune di Palermo ha iniziato a fare ricorso dal 2017, 2018 e 2019, sempre più un aumento dell'anticipazione di cassa, cioè del fatto che il Comune di Palermo aveva bisogno dei prestiti. Ancora un altro esempio, quello del fondo rischi del contenzioso. C'è un capo di imputazione che contesta al Comune di Palermo e al sindaco di avere sottostimato il fondo rischi del contenzioso. Uno dei motivi della crisi attuale per cui non si chiude il bilancio attuale, si è in predissesto, è il fatto che il fondo rischi di contenzioso quest'anno debba aumentare per un'errata o sbagliata sottodimensione di addirittura 72 milioni di euro. Questo significa che dei capi di imputazione per il 2019-20 avverranno ovviamente perché sono successivi, ma adesso si sta realizzando un ulteriore più grave fatto rispetto a quello già contestato nel 2017-18. Infine, si contesta il fatto che il Comune di Palermo per 3 anni consecutivi avrebbe superato il quinto parametro e quindi doveva dichiarare la sua deficitarietà strutturale nel 2017, nel 2018 e nel 2019, non lo ha fatto, presentando una documentazione falsa. e questo ha determinato la possibilità di disporre di un potere di spesa che invece, se si fosse dichiarata la deficitaria strutturale, il deficit strutturale di quegli anni, non si sarebbe dichiarato. Quello che voglio dire è che tutte queste imputazioni hanno avuto una diretta e immediata refluenza nei confronti dello stato di dissesto predissesto attuale. Tra l'altro, sottolineato anche dal parere del Collegio dei Revisori sul previsionale del 2017, tra parentesi anche il Collegio dei Revisori purtroppo ha indagato, nel quale si diceva in un passaggio che io ho letto al sindaco.
Ti prego di arrivare a conclusione, Ugo.
Ho finito. In occasione della delibera io ho letto, diceva il Collegio dei Revisori, attenzione, a noi sembra che le entrate di questo comune siano sovradimensionate.
Ok. Giusto Catania nel frattempo grazie diceva, Ugo, grazie Ugo Forello.
Ciao
Ugo.
Giusto... Anch'io ringrazio Ugo Forello perché contrariamente all'intervento di prima almeno è entrato nel merito. Okay. Quindi diciamo, a me fa sempre piacere confrontarmi nel merito. Nel caso specifico il consigliere Forello ha fatto diciamo le parti del pubblico ministero raccontando il capi di imputazione che ci sono sull'inchiesta in corso. Io non farò questo, invece voglio sottolineare l'aspetto politico, smontando la tesi del consigliere Forello, e spero che avremo l'opportunità di farlo in altre occasioni pubbliche.
Certo.
Sono sempre occupati nel merito, anche cioè. Istituzionali. Smontando la tesi del consigliere Forello. Il consigliere Forello omette di dire una cosa fondamentale, cioè è cambiato il sistema di contabilità degli enti locali proprio nel 2017, cioè nel momento in cui tu prima avevi l'obbligo dell'accantonamento, potevi accantonare fino al 50%, l'obbligo di accantonamento al 100% è subentrato proprio nel 2017
ed è lì che si è creato quello che faceva riferimento.
Per questo io insisto sul fatto che non c'è un rapporto di causa ed effetto sulle vicende giudiziarie con l'attuale condizione del Comune di Palermo. Okay. Seconda questione fondamentale: la riduzione del carico tributario, la riduzione dei tributi che sono entrati nel Comune di Palermo. Non puoi fare finta che non c'è stata la pandemia. C'è stata la pandemia, non puoi fare finta. E questo ha avuto un impatto a Palermo, come in tantissime altre città.
Negli ultimi due
anni. Non ci sono inchieste giudiziarie che riguardano altri 200 comuni in giro per la Sicilia, che si trovano in questo momento nella stessa situazione economica e finanziaria del Comune di Palermo. Quindi,
è chiarissimo.
Dire che questa inchiesta ha a che fare con la situazione, no, la situazione c'era a prescindere, okay. Ci sarebbe stata a prescindere, e questa vicenda giudiziaria intercetta solo una piccola parte. Io l'ho letta diciamo i capi di imputazione, stiamo parlando di 7, 8, 10 forse sbagliate previsioni. Stiamo parlando di che non incidono, guarda, 7, 8, che non incidono su un bilancio.
È una cosa in divenire.
Certo, perché quello che ho letto io, che non incidono su un bilancio di oltre un miliardo di euro del
Comune. Non voglio entrare, ripeto, nel merito.
Quindi,
velocemente,
dire che c'è
un punto di vista.
Rispetto, secondo me, non è corretto.
Ok, hai detto chiaramente giusto il tuo punto di vista sulle informazioni che tu ritieni corrette. E allora arriva questo messaggio, dice: il tram è un nobile mezzo, va calato comunque in un sistema metropolitano e non solo cittadino, e date in gestione ad esempio a Ferrovie di Stato. Forse diventerebbe più sostenibile. E dice: durante la consigliatura precedente il tram fu affidato su una copertura finanziaria inesistente, 29 milioni della ZTL. I dati previsti dal piano economico finanziario non stanno né in cielo né in terra e il ministero non li promuove. Meglio fare un confronto pubblico, dati alla mano e con il tempo necessario. Lo dice Filippo Chipinti, che era nella precedente consigliatura.
Filippo Chipinti, che era pure in commissione bilancio, sì. E evidentemente mi permetto di dire, anche per il rapporto che ho con Filippo Antico, credo che faccia un po' di confusione. E l'approvazione del contratto di servizio prevedeva di Amat prevedeva l'affidamento del tram senza corrispettivi. Quindi quello è stato un tema. Bisognava pagare i corrispettivi del tram? Sì, bisognava pagare i corrispettivi del tram. Se c'è stato un errore, bisognava pagare i chilometri del tram coi corrispettivi del tram.
Okay.
Altra cosa è la ZTL, non ha nulla a che fare. No. La ZTL prevedeva.
Il sindaco dire che era una tassa
in consiglio comunale, adesso lo fece il sindaco. Allora, quindi te lo domandiamo così, giusto?
Io non sono d'accordo con questa impostazione. No, stiamo parlando di un'altra cosa. Okay. Non è vero. La ZTL non è una tassa. Quello che era stato era una previsione su una ZTL.
Che
non era questa, era molto pesante.
Quella grande,
col
quella
senno
grande.
Del poi posso dire che la previsione era giusta, molto giusta. Ve lo spiego. Ve lo spiego. Vai. Col senno del poi. Oggi
sempre
hai,
un
una, oggi hai una ZTL piccola che riguarda solo il centro storico, che interviene su 24.000 abitanti.
Dico, no, lo dico a favore degli ascoltatori. No. Ora centriamo nel merito della ZTL perché ce lo chiedevano in tanti.
Che coinvolge 24.000 abitanti la ZTL del centro storico. E gli introiti della ZTL annuale sono circa 3 milioni. Quindi diciamo... La ZTL previsione della ZTL più grande era almeno 8-9 volte in più degli abitanti che insistono in quella zona. In quella ZTL.
Quindi sulla logica dei numeri tu dici
dire
sarebbe stata...
Col senno del poi, una ZTL che interviene su 24.000 abitanti, una ZTL che interviene su 200.000 abitanti, non è la stessa cosa. Avrebbe aumentato gli introiti, forse non si arrivava a 30 milioni, ma sicuramente si sarebbe arrivato a 25-26 milioni.
Siamo nelle porte.
Quindi
siamo nelle porte.
Non era una previsione folle.
Ciao pubblicità. Continuiamo le valutazioni.
Non
su
è una previsione
Facebook
folle.
Adesso.
La previsione è cambiata perché un ricorso ha cambiato la natura della ZTL riducendola solo al centro storico.
Ok, e se c'è stato un ricorso vuol dire che probabilmente
per
non c'è.
Per carità, legittimo, è stato fatto.
C'è la pubblicità che incombe. Noi ovviamente continuiamo a chiacchierare sull'argomento, ma ci torneremo anche per voi che ascoltate in radio o guardate alla TV. Siamo in diretta Facebook insieme ancora all'assessore Giusto Catania. Qualche spot e poi rientriamo. Restate
quindi
con noi.
Non era una previsione.
Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, 12:47, ben ritrovati in diretta al Time Magazine su Radio Time. Abbiamo ancora una decina di minuti a disposizione. Insieme all'assessore Giusto Catania con cui abbiamo parlato, stiamo cercando di confrontarci, girando le vostre domande, le vostre perplessità, le vostre segnalazioni, i punti di vista opposti, anche con l'intervento di due consiglieri comunali. Ribadisco la volontà che ha appena espresso l'assessore Catania in merito proprio al tram, nello specifico di un confronto anche pubblico che si potrebbe organizzare, magari non in un orario di radio, in modo che ci possa essere più libertà nei tempi e che potremmo mandare in diretta in radio alla presenza di consiglieri, di tecnici dell'ordine degli architetti e degli ingegneri che si sono espressi.
Lavoreremo su questo format perché mi piace.
Secondo me è interessante. Chiudiamo l'argomento tram perché ci sono altri due argomenti di cui vorrei parlare se riusciamo in questi 10 minuti. Il primo riguarda la ZTL e la misurazione della qualità dell'aria. Sì. Le famose centraline che funzionano o non funzionano, dice, abbiamo avuto meno mezzi. Tra l'altro ricordiamo che la ZTL inevitabilmente interferisce sulla viabilità anche di via Francesco Crispi, oltre che il problema del Ponte Corleone. Quindi c'è una necessità di valutare, lo dico secondo me, se è necessario, considerando sempre il dato dettato dall'inquinamento dell'aria, quindi l'esigenza, se è necessario mantenere la ZTL in questo periodo in cui due importanti assi viari sono praticamente massacrati dal traffico.
Allora, la ZTL è una misura necessaria e lo ha scritto un tribunale. Quindi, diciamo, su questo...
Premesso che, come ho sempre detto, sia piste ciclabili che... Vorrei
dire una cosa. La ZTL è una misura necessaria. Lo ha deciso l'amministrazione comunale ed è stata avallata da un tribunale che ha detto che i livelli di inquinamento della città di Palermo...
Ecco, sulla base di quale informazione? Da dove arrivano le informazioni?
Siccome il livello di inquinamento della città di Palermo è soprattutto determinato dal traffico, la misura è una misura di limitazione del traffico veicolare privato. E i dati sono oggettivi. Adesso che abbiamo una misurazione capillare con l'ingresso delle nuove telecamere, abbiamo una diminuzione del 25% già oggi rispetto a un mese fa, da quando sono entrate in vigore le telecamere. Noi avevamo le stesse telecamere che misuravano, l'avevamo, ti ricordi, in preesercizio.
Sì.
Cioè, erano attive ma non facevano le multe.
Esatto.
Da quando sono scattate l'attivazione delle telecamere e sono funzionanti in termini sanzionatori, c'è stata una diminuzione del 25% del traffico veicolare privato dentro il centro storico. Questo non significa che stiamo parlando sempre delle stesse macchine. Allora l'obiettivo è quello di ridurre la presenza delle macchine.
Quindi è sul numero di macchine che transitano che è fatta una valutazione di diminuzione. Okay.
Anche perché negli ultimi due anni, anzi veramente da tempo, però negli ultimi due anni c'è stata un'accelerazione. La competenza sulla misurazione, la competenza sulla tutela della salute e della qualità dell'aria è dell'amministrazione comunale, ma la competenza sulla misurazione è una competenza dell'ARPA. Noi a Palermo avevamo 5 centraline di misurazione dal primo marzo dell'anno scorso non ce le abbiamo più perché l'ARPA ha rimodulato tutto il piano di qualità dell'aria della Sicilia e a Palermo le ha ridotte le centraline dicendo che 5 erano troppe.
Ah, ecco,
bisogna
questa è una
ridurre il numero di centraline e le ha portate a 3 a Palermo. Quindi adesso la qualità dell'aria la misura l'ARPA, che su base regionale dà le segnalazioni ai comuni quando ci sono gli sforamenti. I dati sono pubblici. Gli sforamenti avvengono per emissioni puntuali, per emissioni...
è considerata lo stazionare delle navi al porto e le caldaie che inquinano pure molto.
Questa è l'attività propria dell'ARPA. Sapete che cosa dice l'ARPA? Sapete che cosa dice l'ARPA nell'ultimo rapporto della misurazione della qualità dell'aria, quello del 2020, quello del 2021? Io ancora non l'ho ancora letto. Che la ZTL di Palermo bisogna ampliarla. Che è una misura che sta producendo degli effetti, ma bisogna ampliarla, passare alla ZTL2 per avere un ulteriore miglioramento della qualità.
Ma quando si passa alla ZTL2, che ti dico, per me è benissimo.
Questo lo dice chi è preposto alla misurazione della qualità dell'aria.
Poi entrando, se riesco.
Non è indiscrezione,
ci mancherebbe altro. In un minuto cerco di farti la domanda velocissima, anche rispondere, perché voglio parlare di piste ciclabili. Quando devi intervenire su una ZTL e l'ampliamento della ZTL, che secondo me che ben venga, è chiaro che nasce un'esigenza di aumento di quello che è il trasporto pubblico, a prescindere dal tram, perché il tram, se cominci i lavori adesso, non ce l'hai per i prossimi tre anni.
Il miglioramento del trasporto pubblico, il primo elemento, la ZTL in sé già migliora il trasporto pubblico. Se hai meno... Allora, come dicevamo prima, il 50% dei ritardi del trasporto pubblico sono dovuti al conflitto con le automobili. Se tu riduci la presenza delle automobili, aumenti la velocità commerciale dei mezzi. È un dato trasportistico oggettivo. Certo. Non mi sto inventando niente.
No, per carità.
Come dicevamo prima, se il 50% degli autobus, dei ritardi, è dovuto alle macchine sulle corsie preferenziali, quando diminuisci le macchine diminuisci il traffico. Quindi è... Nello stesso tempo, guardate che gli investimenti che sta facendo AMAT, c'è gli autisti, come sapete, l'associazione degli autisti si è fermato, c'è stato un ricorso, ne abbiamo discusso prima, c'è stato un ricorso e quindi sta rallentando la procedura. Ma l'AMAT adesso è dotata di un parco mezzi importante.
Ora arrivano...
C'ha un nuovo parco mezzi ecologici, c'ha i nuovi mezzi, stanno arrivando i nuovi mezzi elettrici.
Stanno arrivando?
Sono già stati comprati.
Cioè comprati, aspettate la consegna.
Abbiamo due minuti per la pista ciclabile.
La ZTL è importante. Adesso sai che cosa chiedono i cittadini? E noi penso che... chiedono di riattivare la ZTL notturna nei weekend.
Chi abita nella weekend, zona, perché è tornato il famoso problema dell'inciviltà.
Infatti noi siamo propensi, non ci sono più ragioni per tenere la ZTL notturna bloccata.
Allora, posto che, come ha chiesto l'assessore, e noi ci attiveremo per questo,
ho fatto un appello pubblico, io sono disponibile a entrare nel merito.
No, è una cosa che mi piace, dico, tu hai lanciato l'appello, quindi hai chiesto in qualche maniera, vabbè, e tu sei professore di italiano, tra l'altro, quindi se commette errori dimmelo. Un incontro pubblico, anche con consiglieri comunali e tecnici, e lo faremo, quindi assolutamente mi piace l'idea, proprio per dirimere tutta una serie di questioni con carte alla mano.
Anche da solo con un consigliere comunale.
Uno contro uno.
Come volete voi, io non è che decido io.
Sì, ci può essere, e col pubblico in sala eventualmente.
Sono disponibile a fare tutto.
Va benissimo.
Pur di entrare nel merito.
Allora, questa non... Secondo te il mare mitiga l'inquinamento di Via Crispi?
Certo.
Lo scrive
proprio l'ARPA. L'ARPA dice,
fa questa considerazione.
L'ARPA dice: è corretto che il traffico veicolare privato sia spostato verso il mare, perché l'effetto canyon del centro storico. Allora, Via Macheda.
No, dobbiamo essere velocissimi.
Via Macheda.
Vabbè, quando, sì, comunque.
Quando Via Macheda era aperta al traffico, aveva meno macchine di Via Crispi ed era più inquinata di Via Crispi.
Mamma mia, terribile.
Perché l'effetto canyon dei palazzi di Via Macheda inquina molto di più. Okay. Via Crispi invece, che non ha l'effetto canyon dei palazzi e ha il mare e l'aria aperta, disperde i livelli di inquinamento. Quindi Via Crispi è meno inquinata di tantissime stradine del centro storico.
Vabbè, sicuramente
dove passano meno macchine di Via Crispi.
Allora non ce la facciamo a parlare di piste ciclabili, annunciamo e confermiamo l'assegnazione.
Faremo un ulteriore confronto.
100 km di nuove piste ciclabili più 50 da manutenere nella nostra
città.
Noi
in questo momento abbiamo a Palermo
un minuto preso contatto.
Noi
davvero.
In questo momento a Palermo abbiamo circa 55 km di piste ciclabili funzionanti.
Sì.
Abbiamo fatto una gara perché nel nostro piano della mobilità dolce prevediamo di estendere la rete ciclabile fino a 120-130 km. Abbiamo fatto una gara pubblica mettendo a disposizione dei fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quindi non soldi comunali, chiedendo alle società, agli studi progettisti, ingegneri, architetti, di progettare le nuove piste ciclabili di Palermo.
Sì.
E quindi ha vinto la gara una ditta di Belluno che progetterà 100 chilometri, credo che sia poco meno di 100 chilometri, vabbè,
siamo lì,
per arrotondare, dai, però, okay. In realtà la gara è su poco meno di 100 chilometri di piste ciclabili, e in più progetteranno anche la manutenzione delle piste ciclabili esistenti, quindi questa la gara è stata aggiudicata a questa lista di Belluno.
In conclusione vorrei dire che ci sono determinati argomenti che avremo piacere e l'organizzeremo quanto prima con la disponibilità dell'assessore, questo confronto al quale vi invitiamo, io lo voglio fare pubblico, troveremo un posto dove poterlo fare, perché credo di aver capito che le risposte che dà l'assessore sono dettate dai dati di cui lui è in possesso, dalle conoscenze che ha sui vari argomenti, per cui le considerazioni personali di ognuno di noi sono molto belle. Ma se non si ha
devono contesto, essere suffragate dai fatti,
esatto, okay, perché se questo ascoltatore ha appena detto i palazzi mitigano lo smog, ma che sta dicendo? E allora dico, non hai capito ciò, no, che è stato detto,
hai detto esattamente il contrario, esatto.
Ecco, quindi non vorrei che, ecco, per cui credo che sia importante
fare un ulteriore momento.
Io posso capire tutto.
Ho detto che i palazzi fanno l'effetto canyon.
Esatto. Quindi
fanno,
che anzi non,
aumentano lo
peggiorano la condizione. Quindi ci tenevo a dirlo questo. Ci tenevo a sottolineare questo. Grazie all'assessore Catania per essersi reso disponibile. Ci auguriamo di essere stati utili, quantomeno per aver risposto alle tante domande legate ai tanti problemi sull'inquinamento, sulle piste ciclabili, sui ritardi del tram, sull'operatività di AMAT.
Se volete fare questa radio, Radio Giusto Catania Centrale, io sono a disposizione.
Ma costano questo. Ora mi devi riparare il cambio della bici.
Questo si chiama voto di scambio.
Senti, l'ultima cosa,
favore,
poi,
un favore.
Nel progetto che ci sarà fatto all'agenzia Belluno è visto, cioè è prevista la possibilità che le piste ciclabili, quelle, diciamo, l'asse, quello che va da via Dante a via Praga, sarà ripristinato il manto stradale,
quello,
rientra nella,
allora,
progettazione,
allora, quello è oggetto di un finanziamento dello Stato, e tutto il manto stradale sarà fatto non solo la progettazione, quello già è previsto, la realizzazione,
quelli che erano i famosi fondi che erano già arrivati,
Primus,
quando arriveranno? Sono
già arrivati,
quindi quando si procederà quanto
sono
prima?
Già arrivati. Perfetto. Sono già arrivati i fondi e quindi si sta
perché
cominciando...
c'è gente che si è fatta male, questo,
ma
tu
io
lo
faccio spesso,
ti fai male?
No, non mi faccio male, faccio spesso e sono ho migliorato anche la
con
mia
con i monopatti si fanno male,
ho migliorato la mia forma.
Grazie Giusto Catania, grazie a tutti voi per esserci stati, per aver partecipato,
grazie Massimo, grazie Mario
e grazie a Luca Ferrito e Vittorio Ferrigno che si sono occupati della parte tecnica, da Massimo Pisciotta
e Mario Caminita
sono sempre io, l'augurio di uno splendido weekend, una splendida giornata qui con noi su Radio Time Top City. Ci troviamo lunedì mattina alle 10:30 con un altro Time Magazine. Grazie a tutti.
Grazie
ciao.
Grazie a voi.
Ciao.